10:22, diamo il bentornato a Murat Çınar. Buongiorno Murat, come stai?
Grazie, ciao a tutti e a tutti, sto bene, abbastanza raffreddato, ma va bene, ecco.
Quello come tutti, insomma, quindi niente di preoccupante. Allora, Murat, come al solito con te ti disturbiamo per fare un po' il punto della situazione, anzitutto su quello che è il processo di pace in corso, speriamo, fra lo Stato turco e il PKK. In particolare, mi riguarda, diciamo, anche personalmente, oggi volevo iniziare questa nostra chiacchierata partendo da un'intervista che hai fatto a un importante esponente politico basco, Urko Ayars, un ex deputato della coalizione di sinistra basca Amaiur, con cui avete parlato di quello che è stato un po' il modello per gli ultimi processi di pace, gli ultimi tentativi di processi di pace a livello internazionale, ovvero sia il modello sudafricano, e fra l'altro ne hai parlato con una persona basca, quindi un altro luogo dove c'è stato un conflitto pluridecennale che poi si è andato a concludere una decina d'anni fa. Qual è la situazione al momento, Murat?
Ok, e questa nostra chiacchierata arriva inizia pochi minuti dopo una notizia forse tra virgolette storica che ci raggiunge dalla Turchia, e la commissione parlamentare che è stata costruita qualche mese fa con l'impegno di studiare le caratteristiche di questo processo di pace e creare una sorta di roadmap, oggi dovrebbe riunirsi per l'ultima volta, per la 17ª volta dopo 2 settimane di pausa, con un'agenda molto, molto impegnativa. Tra le voci in capitolo c'è la possibilità, di cui si parla da settimane, di incontrare Abdullah Öcalan, il leader storico del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che si trova da più di 25 anni in isolamento, semi-isolamento possiamo dire ormai, perché ci sono diversi suoi compagni presenti nel centro di detenzione dove si trova, sull'isola di Imral in Turchia. La notizia che ci raggiunge qual è? Questo punto dell'agenda, ossia quello di incontrare Abdullah Öcalan e fare un colloquio, è purtroppo un tema che ci portiamo dietro da parecchie settimane in realtà in Turchia, e nessuna forza politica si pronuncia in modo molto, diciamo, volenterosa oppure propositiva per attuare questa azione, per fare questo passo. Oggi il leader del partito del movimento nazionalista deve farci di colui che ha acceso la fiamma, possiamo dire, più di un anno fa, e nell'intervento che ha fatto presso il suo gruppo parlamentare ha fatto un'uscita molto chiara, netta, anche tagliente. Ha detto: se nessuno ha l'intenzione di incontrare Öcalan, io sono disposto ad andarci insieme a 2 o 3 altri miei amici e incontrare Öcalan di persona, guardare negli occhi e fare questo colloquio. Quindi sembra che siamo arrivati in un momento storico. Perché? Perché appunto prima di tutto il processo di pace è stato quest'ultimo avviato attraverso i gesti simbolici inizialmente, poi dichiarazioni evidenti da parte di Devlet Bahçeli, del movimento nazionalista, che è uno dei componenti della coalizione del governo, che con i suoi 7-10% di voti possiamo dire che è la principale realtà partitica che dà sostegno e legittimità a questo governo al potere, che perde sempre più sangue dal 2011 possiamo dire. Quindi il partito principale del paese, quello di Erdogan, non è più in grado di governare la Turchia attraverso gli strumenti democratici, lo sappiamo, ma neanche attraverso il consenso popolare che ottiene, quindi si rivolge da parecchi anni all'ausilio del movimento nazionalista. Questo movimento nazionalista più di un anno fa avviato appunto questo nuovo processo. Quindi il protagonista, se ci sono due protagonisti possiamo dire, uno dei due protagonisti di questo processo è senz'altro David Pacioli, in prima persona è il suo partito. E qui oggi ci troviamo con questa dichiarazione storica che un po' vuol dire datevi da fare, se no faccio io, dobbiamo fare questo passo, dobbiamo incontrare Öcalan, quindi una sorta di ultimatum, anzi non una sorta di, possiamo letteralmente dire che è un ultimatum magari dato, trasmesso verso il governo, perché si parla molto di una sorta di divergenza che c'è teoricamente tra il Presidente della Repubblica e l'ala nazionalista del governo in merito al processo di pace. Potrebbe essere un ultimatum anche lanciato direttamente verso la commissione parlamentare che sta studiando questo nuovo percorso, processo di pace, un po' date da fare, dobbiamo incontrare Öcalan. Concludo questo capitolo dicendo, ricordando che lo stesso Deve Pacili accese appunto la fiamma di questo nuovo processo di pace e sempre in un intervento suo presso il gruppo parlamentare del suo partito, invitando, facendo questa uscita straordinaria, forse per certi versi inaspettata, invitando Öcalan a intervenire nel Parlamento. Quindi un anno e qualche mese fa ci aveva lasciato a bocca aperta Devlet Pacili, aveva servito a Öcalan la possibilità, aveva proposto a Öcalan la possibilità di subentrare, intervenire presso uno dei meccanismi più importanti del sistema burocratico dello Stato, e adesso dice che è disposto ad andare da lui e parlare con lui. Quindi penso che oggi sia un'altra giornata importante, storica, che possiamo definire, identificare così all'interno di questo processo di pace. A proposito, prego, vai.
No, prego, continua, poi ti domando.
Okay. A proposito invece i lavori che sto cercando di realizzare appunto da quando è partito questo nuovo percorso di pace, percorso di dialogo, processo di pace, chiamiamolo come vogliamo, e che sono delle piccole interviste, consultazioni che cerco di fare con le persone che hanno avuto a che fare con i processi di pace, i percorsi di riconciliazione in diversi angoli del mondo. Ho avuto il piacere di indagare, approfondire il caso del El Salvador, è un processo molto più storico rispetto agli altri che hai citato, quello basco e quello sudafricano, e l'ultimo articolo che ho prodotto qualche giorno fa è sul caso colombiano. Ci sono tanti punti senz'altro molto autentici, molto personalizzati, molto verticali, legati al percorso di pace, al percorso di dialogo di ogni singolo caso. Sono diversi periodi storici, sono diversi attori, diverse zone del mondo, diverse dinamiche geopolitiche, in alcuni casi forse dinamiche geopolitiche c'erano ben poco, in alcuni casi invece già negli anni 90 possiamo parlare delle dinamiche geopolitiche molto, molto potenti. E il caso della Turchia, il caso di cui parliamo, invece ha le sue caratteristiche autentiche, nonostante ciò ci sono delle assomiglianze. Un elemento che emerge nell'intervista che hai citato tu, ma anche in altre interviste, emerge quel che mi appassiona molto, vorrei tanto sottolineare e evidenziare questo, ossia la differenza tra la pace e pacificazione, la giustizia sociale e la deposizione delle armi. Quindi finire un conflitto armato, una guerra, chiamiamo come vogliamo, è un passo, ma non è la finalità, la destinazione, l'ultima fermata del percorso. È un tema che è emerso molto nei percorsi di pace, di riconciliazione colombiani, ma anche nel caso basco. I governi, gli stati, spesso e volentieri cercano di percepire, trasmettere, definire questi percorsi come la sconfitta, tra virgolette, dell'organizzazione terroristica e la vittoria dello Stato, concedendo magari alcuni punti, scendendo in compromesso per certi versi, eccetera. Tuttavia, spesso volentieri, tranne alcuni casi di cui io non ho parlato, ma spesso volentieri questi conflitti armati nascono perché alcuni disagi si trovano come unica soluzione in termini di rappresentanza nella lotta armata. E come il caso curdo, il caso del Partito del Lavoro del Kurdistan. Oggi in Turchia, come dice anche Öcalan, per certi versi la questione curda ha trovato delle soluzioni, dei miglioramenti, sono stati fatti alcuni passi importanti grazie anche alla lotta parlamentare e extraparlamentare che il movimento ha portato avanti, ma ci sono tante riforme, tante novità, tanti miglioramenti che sono da attuare. Per il momento di questi aspetti in Turchia si parla ben poco oppure non si parla. E quindi sembra che siamo in un momento in cui si parla di questo processo di pace, percorso di dialogo come la sconfitta dell'organizzazione dal punto di vista dello Stato. A livello politico, a livello mediatico, il rappresentante politico dello Stato, ovvero il governo, promuove tutto da questo punto di vista. In effetti lo slogan principale, il titolo di questo percorso dal punto di vista di Ankara è l'inizio di una Turchia senza terrore. Quindi si continua a definire come l'interlocutore come terrorista e come il percorso di dialogo, il processo di pace viene definito come una vittoria che lo Stato ottiene, otterrà nei confronti dell'organizzazione. Allora da questo punto è necessario passare al passaggio successivo, perché la popolazione aspetta dei cambiamenti, l'organizzazione stessa pretende dei cambiamenti, Öcalan stesso propone e pretende dei cambiamenti. Senz'altro dietro le quinte molto probabilmente ci sono dei negoziati, ci sono dei protocolli magari anche, e quindi c'è un po' di tiramolla, ci sono momenti di posizionamento, riposizionamento di tutti gli attori. Ci sono delle dinamiche geopolitiche che determineranno senz'altro l'andamento di questo percorso, come ciò che accade in Siria, ma penso anche ciò che accadrà molto presto in Iraq e in un futuro prossimo, purtroppo anche in Iran. E quindi ci sono delle caratteristiche appunto che ci permettono di collegarci per certi versi al caso basco, al caso sudafricano, al caso irlandese. Presto uscirà un mio articolo anche sul percorso di riconciliazione in Irlanda, però ci sono anche tante caratteristiche molto autentiche che sono legate a questo percorso di pace. Il momento in cui ci troviamo ci dà un po' di speranza, ci apre un po' di prospettive, però è evidente che siamo all'inizio dell'inizio e oggi però è arrivata questa notizia, questa spinta, questo ultimatum particolare. Quindi io non mi permetterei di dire che è probabile che qualche esponente dello Stato, che sia la commissione parlamentare oppure direttamente un componente del governo, incontrerà Öcalan. Quello senz'altro sarà un altro momento storico.
Senti, in tutta questa effervescenza però come dobbiamo considerare il fatto che in ogni caso la repressione in Turchia continua ad andare avanti, si chiedono migliaia di anni di carcere per gli oppositori, si continuano a chiudere media indipendenti, insomma non c'è un po' una discrasia fra quello che avviene da un lato, cioè un processo di pace che comunque faticosamente va avanti, e dall'altro invece un'organizzazione della repressione della sicurezza interna che procede spedita purtroppo.
Questa è un'altra caratteristica che ho notato che era presente in diversi percorsi di pace. Prima di tutto l'interlocutore spesso e volentieri un governo di destra e arriva al potere attraverso una campagna elettorale molto nazionalista, ai limiti del razzismo eccetera. E quindi il comportamento del governo, che è appunto l'interlocutore dell'organizzazione di turno, è spesso coerente alla sua campagna elettorale, deve dare dei segnali di un certo tipo al suo elettorato. Le organizzazioni armate che si mettono al tavolo con i governi di destra, che aprono le porte del dialogo, tengono in considerazione questo fatto. E penso che il governo, quindi tornando alla tua domanda, penso che oggi Ankara e il governo turco stia cercando di portare avanti questo percorso di pace con due considerazioni importanti. Prima di tutto non può cambiare né la sua immagine, né la sua postura, né la sua posizione, né il suo approccio nei confronti degli oppositori, nei confronti del sistema giuridico, nei confronti delle voci democratiche del paese in un momento. Dopo un momento o l'altro, cioè immediatamente non potrebbe fare, sarebbe una sorta di suicidio, e penso che in 20-22 anni, se questo governo ci ha dimostrato una cosa, forse l'unica cosa decente è che è molto coerente nella sua postura antidemocratica. Quindi all'interno della politica nazionale il governo non possiamo pretendere, non possiamo aspettarci che inizi a comportarsi in una maniera da un momento all'altro molto democratica e scarceri tutti i detenuti politici, rinunci alla sua crociata avviata contro il principale partito d'opposizione, eccetera. Quindi questo è secondo me sta nella base dell'approccio politico di questo governo. E quindi il governo sta cercando di portare avanti il suo lavoro mantenendo la piazza pulita dagli oppositori e mantenendo anche una certa immagine nei confronti del suo elettorato che pretende questo tipo di risposta, un elettorato fondamentalista, un elettorato conservatore, nazionalista, eccetera, eccetera. E poi stiamo parlando di un, restando sempre nel primo punto di questa risposta, e stiamo parlando di un governo che ha saputo sempre portare avanti una politica basata sulla polarizzazione della società, la costruzione del nemico, la costruzione dell'altro, del traditore della patria, eccetera. Questo atteggiamento oggi no, domani, dopodomani senz'altro avrà la necessità di essere cambiato, ma penso che siamo ancora all'inizio di questo percorso anche da questo punto di vista. Poi dall'altra parte c'è un'altra questione, il secondo punto di questa risposta, è che nel periodo dei negoziati non possiamo, appunto si chiamano negoziati, non possiamo pretendere, aspettarci che le parti concedano molto velocemente delle risposte, dei punti. Cioè, per esempio, partendo dal 27 febbraio di quest'anno, quindi la lettera di Öcalan, andando ad analizzare le dichiarazioni di altri esponenti del PKK, vediamo che la richiesta è quella di democratizzare la società, creare una società, una repubblica democratica, fare i cambiamenti costituzionali, le riforme, eccetera. Secondo me le aspettative, le pretese dell'organizzazione sono di un certo tipo, di un certo livello, ma ciò che è disposto a dare lo Stato e concedere lo Stato, secondo me sarà la conseguenza di questi negoziati che stanno portando avanti le parti. Quindi se ci sarà un cambiamento legislativo, se ci saranno delle scarcerazioni, non tutto quello che sarà richiesto sarà soddisfatto probabilmente, e sarà la conseguenza di un percorso di negoziazione. Questo sta vediamo se andiamo a analizzare anche il percorso colombiano. Alcune riforme, soprattutto legate al mondo agricolo, sono state fatte, ma una serie di riforme legate al potere delle forze dell'ordine non sono state fatte. Ma anche in Salvador, negli anni 80, già anni fa, alcuni cambiamenti nel sistema della polizia, della guardia nazionale, dell'esercito sono stati fatti, invece nel sistema giuridico alcuni cambiamenti che chiedeva la parte combattente non sono stati fatti. Quindi sta nella natura dei fatti. Poi un'ultima risposta, poi chiudo qua, questa spiegazione lunghissima. Non possiamo assolutamente ignorare che l'attuale governo stia cercando a tutti i costi di utilizzare, non so se ci riuscirà con successo o no, sta cercando di utilizzare questo percorso anche per una finalità elettorale. Non possiamo assolutamente ignorare questo posto, penso che sarebbe ingenuo pensare che non sia così, e penso che tutte le parti coinvolte in questo percorso siano in grado di sapere di questo e tengono in considerazione anche questo punto, questa questione, questo problema anche volendo, perché nel 2028 ci sono le elezioni politiche e presidenziali insieme, quindi tra 2 anni possiamo dire, l'attuale Presidente della Repubblica molto probabilmente non si candiderà. oppure arriverà alle elezioni con un cambiamento costituzionale e con gli oppositori in carcere. Sarà un grande vantaggio, una grande vittoria per se stesso, non so però se se la potrà permettere. Un risultato, una situazione di un registro così alto, di un privilegio così alto, non so se se la può permettere. E quindi penso che questi negoziati, questo percorso di pace abbia a che fare anche con le elezioni del 2028. E, lo sa il governo e sta giocando alcune sue carte anche in quest'ottica, ma penso che lo sappia anche Abdullah Öcalan, penso che lo sappia anche il Partito dei Lavoratori del Kurdistan e penso che il dialogo si stia profilando, personalizzando anche in quest'ottica.
Benissimo, Murat, l'ultima cosa che volevo chiederti era riguardo delle elezioni che invece ci sono state ormai circa un mesetto fa, però poi non avevamo avuto modo di sentirci, quelle a Cipro Nord, diciamo la parte di Cipro che si è staccata dopo il colpo di stato dei colonnelli in Grecia e che è attualmente riconosciuta soltanto dalla Turchia. Qui ci dicono, poi confermami tu se è corretto oppure no, che il risultato finale sia stato molto sorprendente perché c'erano due candidati, diciamo uno nazionalista, diciamo legato a Erdogan, e uno di centrosinistra che erano dati più o meno alla pari prima delle elezioni dai sondaggi, invece ha trionfato il candidato di centrosinistra che ha come particolarità, mi pare principale, quella di richiedere la riunificazione dell'isola, cosa che è vista come il fumo negli occhi invece da Erdogan, o no?
Sì, assolutamente. Ankara ha provato a condurre anche questa volta, come ha fatto nell'ultima tornata elettorale, una campagna elettorale direttamente in cui era direttamente partecipe. Per coloro che non conoscono possiamo senza problemi dire che il Cipro del Nord è una colonia della Turchia in termini energetici, economici, commerciali, agricoli, eccetera eccetera, e da in questi ultimi 20 anni il governo turco ha anche l'intenzione di determinare le conseguenze, i risultati delle elezioni, e in parte ci è riuscito in questi ultimi anni. Come lo fa? Lo fa attraverso le visite del Presidente della Repubblica poco prima delle elezioni, lo fa attraverso le dichiarazioni molto evidenti degli esponenti del governo turco a favore di un candidato o l'altro, e lo fa anche attraverso la sua influenza politica una volta eletto il suo uomo, cambiamenti legislativi, costruzione delle opere pubbliche gigantesche direttamente donate dalla Turchia, eccetera eccetera. Inoltre il Cipro del Nord è il giardino felice delle organizzazioni criminali turche, di chi ricicla il denaro, di chi fa il traffico degli organi, degli esseri umani, è un paradiso per le mafie che riciclano il denaro attraverso casinò, eccetera. Quindi il Cipro del Nord è un piccolo paese, però è totalmente sotto il controllo della Turchia, e è in atto anche dagli anni 80 in avanti, e attraverso diverse ondate, un tentativo di cambiamento demografico. Ci sono stati diverse ondate di spostamento delle persone dalla Turchia verso il Cipro del Nord con l'intento di creare un elettorato che segue le linee di Ankara. Nell'ultima tornata elettorale le cose non sono andate come voleva Ankara, in parte l'elettore del candidato di Ankara non ha partecipato alle elezioni, in effetti l'affluenza è stata più bassa del solito e le analisi dimostrano che l'elettore di centrosinistra ha partecipato più del solito, invece l'altra parte non ha partecipato alle elezioni. Questo è il primo determinante. Il secondo determinante è senz'altro il fatto che l'idea di continuare a insistere sulla proposta di due stati, due popoli è una proposta fallimentare, perché continua a condannare il Cipro del Nord a essere sempre più isolato, perché Cipro del Nord è un paese riconosciuto soltanto a livello mondiale dalla Turchia, quindi stiamo parlando di un paese che è soggetto a pochissime convenzioni internazionali, pochissimi regolamenti, c'è una situazione fuori controllo per tanti punti di vista, ed è una popolazione tagliata fuori da qualsiasi cosa che riguarda il mondo artistico, culturale, commerciale, sportivo, eccetera. Dipende molto dalla Turchia. Quindi il Cipro del Sud, la parte grecofona, la parte europea, non accetta la soluzione due stati, due popoli. Non accetta la soluzione di un'isola unita, che concedendo una serie di privilegi già ottenuti dopo essere entrato nell'Unione Europea. L'attuale presidente, quello che ha vinto le elezioni qualche settimana fa, propone un percorso di dialogo, un percorso di riconciliazione, ripristinare il dialogo con l'intento di creare una soluzione federale confederale. Sono soluzioni che non sono state mai approfondite dai presidenti sostenuti da Ankara, per questo motivo anche la popolazione penso che abbia deciso di dare un'opportunità al candidato di centro-sinistra. Poi un candidato che viene da un percorso socialdemocratico, che investe e crede in un Cipro del Nord in qualche maniera indipendente dalla Turchia. Sono cose richieste, pretese dalla popolazione, soprattutto perché la dipendenza dalla Turchia si è vista in questi ultimi anni, che ha portato l'isola, la parte settentrionale dell'isola, a maggiore isolamento. E da Ankara le prime reazioni sono state un po' strane, perché il Presidente della Repubblica ha accolto positivamente il risultato dicendo che riconosce l'esito delle elezioni. Invece l'ala nazionalista del governo ha proposto addirittura l'annessione del Cipro del Nord alla Turchia, la cancellazione e non riconoscimento dell'esito elettorale, quindi una postura molto molto nazionalista. Tuttavia qualche giorno fa il nuovo presidente cipriota si è recato ad Ankara, ha incontrato Recep Tayyip Erdogan, hanno fatto una conferenza stampa in cui sono pronunciati in modo bilanciato e sembra che per il momento ci sia un canale di dialogo, un percorso di dialogo e può molto probabilmente presto il nuovo presidente Cipro del Nord incontrerà i suoi colleghi del Sud, questo sarà un altro momento straordinario, storico. Poi vedremo come si evolveranno le questioni, perché sull'isola ci sono tantissimi capitoli che vanno approfonditi e tanti problemi che vanno risolti, come la proprietà privata che è stata appunto non rispettata dopo l'invasione, eccetera eccetera. Quindi è un percorso di riconciliazione molto lungo, molto articolato, da qualche parte bisogna iniziare senz'altro, e vediamo se questo nuovo presidente avrà il coraggio, la determinazione, la forza e la possibilità di farlo.
Murat, grazie mille come sempre, un abbraccio, ci risentiremo presto, visto che insomma ci sono tutta una serie di cose che stanno cambiando velocemente, ci auguriamo in meglio chiaramente.
Grazie,
grazie,
buona giornata,
a te, a prestissimo, ciao.